I'm a real wild one.
Wild one.
Wild one. Wild one.
Seven. Sette tracce per una sera. Presenta I lunedì di Seven. Una produzione L1 Doc. Questa sera. Gianluca Grisolia.
Amici di Radio L1, buon lunedì a tutti e soprattutto buon lunedì di Seven dal vostro Gianluca Grisolia. Per questa puntata ho deciso di rimanere ancora fuori dai confini nazionali, che sono un po' la mia comfort zone. E dopo essere stato in America per parlarvi di Simon & Garfunkel, ora mi riavvicino e torno in Europa, in particolare nel Regno Unito. Qualche mese fa ho esordito in questa preziosa rubrica con Felona e Sorona delle Orme, splendido concept album del 73. Oggi mi rimmergo nelle atmosfere del prog rock più puro con un altro disco seminale per questo genere musicale. Sto parlando di Close to the Edge, quinto album in studio degli Yes. E temporalmente non siamo neanche tanto lontani, perché Felona e Sorona era del 73, mentre Close to the Edge era uscito nel 72. Beh, questi sono comunque gli anni d'oro del progressive in generale, e lo sono di sicuro per gli Yes in particolare. In realtà i loro primi due album non erano andati benissimo, per cui il 69 e il 70 non furono anni molto fortunati per la band. Il successo vero arrivò nel 71 con l'uscita prima di The Yes Album e poi del celeberrimo Fragile, quello dove c'era anche la bellissima Roundabout. Una chicca che tra l'altro ci ha fatto ascoltare proprio qualche puntata fa il nostro Enzo Motta, sempre qui al lunedì di Seven, sette tracce per una sera, in un percorso dedicato alle copertine più famose dei dischi prog. E a proposito di sette tracce, stasera è uno di quei casi in cui di tracce, in senso stretto, ne abbiamo assai meno di quelle previste dal format. L'album Close to the Edge infatti ne contiene solo tre, anche se in formato maxi. La prima è la fluviale title track che copre l'intero lato A del disco e che con i suoi 18 minuti e 43 secondi rappresenta una vera e propria suite in quattro movimenti. La seconda traccia è la sognante And You and I, una composizione di poco più di 10 minuti, anch'essa a sua volta costituita da quattro parti. Infine, l'unico pezzo che si può considerare una canzone quasi classica, ovvero Siberian Katru. Se lo si confronta con gli altri due titoli della tracklist, può risultare un brano quasi semplice, ma è una percezione ingannevole perché ha delle parole molto criptiche e delle ritmiche abbastanza complesse. Nei suoi quasi 9 minuti, Siberian Katru ci accoglie con un riff di chitarra seguito da un tema strumentale di tastiere e ci avvolge lentamente con un virtuosismo caotico e irresistibile. Il testo è un piccolo delirio dove immagini di una natura selvaggia e impetuosa si alternano a frasi a dir poco sibilline. Il suo autore, John Anderson, ha voluto unire l'idea della Siberia, terra brulla, lontana, inospitale, alla parola Katru, che nacque inizialmente come un'improvvisazione, ma fu poi tenuta quando si scoprì che voleva dire come tu desideri in arabo, o meglio, nell'arabo dello Yemen. Il risultato è una sorta di racconto fantasy psichedelico ed esotico, perfetto per aprire ufficialmente questa puntata. E allora, canta, uccello predatore. La bellezza inizia ai tuoi piedi. No, non è una formula magica, o forse sì, chissà. Ad ogni modo, è così che inizia Siberian Katru.
I lunedì di Seven. Seven.
Ed erano le ultime note di Siberian Cat Roo, il lungo brano con cui abbiamo inaugurato questo lunedì di Seven dedicato a Close to the Edge degli Yes. Stavolta abbiamo cominciato dalla fine, si può dire, perché in realtà questa è la canzone che chiude il disco. E dico canzone tra virgolette perché, come dicevo prima, forse questa è l'unica delle tre tracce che si possa definire davvero tale. Le altre due, che sono Close to the Edge e And You and I, si possono considerare delle piccole opere nell'opera, ciascuna con diversi momenti e variazioni. C'è da dire che queste tracce, così strutturate dalla durata extra large, non sono certo un'invenzione degli Yes. Prima c'erano stati i Pink Floyd, i Van der Graaf Generator, i Jethro Tull e compagnia più o meno prog. Però bisogna apprezzare senz'altro l'ardire e la voglia di sperimentare del gruppo britannico, che in effetti poteva cullarsi sul successo del precedente Fragile e dedicarsi a canzoni più standard e commerciali, invece di pestare l'acceleratore su creazioni di ben 10 o 20 minuti circa ciascuna. E alla complessità compositiva si aggiungeva anche una certa ambiziosità tematica, soprattutto per quanto riguarda il brano eponimo del disco. Alla base di Close to the Edge ci sono infatti suggestioni alte, di tipo filosofico, teologico e letterario. A scrivere questo pezzo, così come gli altri due del disco, fu la coppia creativa costituita da John Anderson, cofondatore e voce storica della band, e Steve Howe, chitarrista e autore. Il duo era lo stesso che aveva dato vita alla già citata Roundabout, grande successo radiofonico contenuto in Fragile, e adesso sentiva l'esigenza di alzare l'asticella della scrittura. In quegli anni pare che John fosse stato profondamente influenzato dalla lettura di Siddhartha di Hermann Hesse, e nel romanzo c'è un momento chiave in cui il protagonista si reca sulla riva di un fiume meditando il suicidio. Poi, specchiandosi nelle sue acque, scorge la sua immagine riflessa, e questa visione gli causa un'epifania, un'illuminazione, che lo porta ad acquisire una rinnovata presa di coscienza di sé e del mondo. Lo stesso Anderson ricondurrà la genesi del testo a quella precisa ispirazione, usando una spiegazione un po' misticheggiante che ora vi riporto. Come il fiume scorre inesorabilmente verso il mare, così tutte le strade della vita portano a Dio. L'idea di base è che come esseri umani siamo sempre più vicini al confine che ci separa dall'essere tutt'uno con Dio e quindi alla nostra realizzazione. E se grande è l'attenzione al contenuto, ancora più grande è la cura dell'architettura musicale della composizione. Come ho accennato prima, Close to the Edge si può considerare infatti una suite in quattro movimenti, i cui titoli sono, in ordine, The Solid Time of Change, Total Mass Retain, I Get Up, I Get Down, Seasons of Man, e nell'arco dei suoi quasi 19 minuti la traccia muta ed evolve in più momenti diversi, attraversando suoni naturali, accelerazioni, virtuosismi, cambi repentini, tutti elementi che ci portano sempre lì, vicino al bordo, giù al fiume, giù alla fine, attorno all'angolo. Tra pochissimo iniziamo l'ascolto, ma vi anticipo che per questa volta mi permetterò di intervenire di tanto in tanto durante l'esecuzione, giusto per commentare alcuni passaggi in tempo reale. E allora, specchiamoci anche noi nel fiume, alla riscoperta di noi stessi e di quel capolavoro in musica che si intitola Close to the Edge. Il primo movimento si apre con suoni presi dalla natura, lo scorrere dell'acqua, il cinguettio degli uccelli. Poi arriva la musica. La quiete diventa caos, inquietudine, fino ad introdurre la narrazione di Anderson e iniziare così questo viaggio alla scoperta e riscoperta, appunto, di sé. We'll be right back. Secondo movimento, stessa melodia del primo, il ritornello si ripete, ma il ritmo si fa più sincopato. Siamo già nel terzo movimento, il cui titolo riprende la battuta I get up, I get down, una sorta di tormentone che viene ripetuto spesso e con cui si chiuderà l'intera suite. Vado su, vado giù. Sono felice, sono triste. Volo alto, rimango a terra. Insomma, il normale alternarsi di stati d'animo positivi ad altri di sconforto. Un monito a continuare il proprio percorso di crescita senza abbattersi per le sconfitte né crogiolarsi troppo nei successi. E si entra infine nell'ultimo movimento di Close to the Edge. Il mistico cede il passo al ritmo del tema principale. Uno splendido assolo di Rick Wakeman con il suo organo Hammond farà da preludio all'ultima sezione cantata della suite, che sfumerà poeticamente diradando il caos nella quiete della natura. Ed è così, sul cinguettio degli uccelli e lo scrosciare dell'acqua, che si conclude il quarto e ultimo movimento di Close to the Edge degli Yes, che abbiamo ascoltato integralmente qui ai Lunedì di Seven, 7 tracce per una sera, una produzione L1 Doc. Una chiusura circolare che si ricollega ai suoni naturali dell'inizio e contribuisce a dare a questa lunga composizione un'aura bucolica, mistica e anche riflessiva. E adesso entriamo nel terzo e ultimo atto di questa puntata, ascoltando il pezzo dell'album che rappresenta il mio preferito. Si intitola And You and I ed è in realtà la seconda traccia del disco, quella che apre il lato B. Personalmente sono molto affezionato a questo brano perché fu il mio primissimo ascolto prog rock in età adolescenziale e quindi ha dato un imprinting fondamentale alla mia carriera di amante di questo genere musicale. Anche questo singolo si può considerare una mini suite in quattro movimenti, sebbene la sua durata sia quasi la metà di quella di Close to the Edge. Lì ci si immergeva nella natura, rimanendo in equilibrio vicino al bordo, mentre qui l'asse sembra spostarsi sul rapporto umano. Secondo John Anderson si tratta di una storia sulla ricerca della verità e della purezza tra due persone, o comunque tra due entità. Non c'è un'interpretazione univoca, precisa. Quando chiesero a Anderson di chiarire chi fosse quel tu chiamato in causa nel titolo di And You and I, lui ammise che poteva riferirsi a Dio, oppure si poteva intendere come un voi collettivo. Insomma, anche in questo caso tutto è volutamente evocativo ed ermetico, al limite forse dell'esoterismo. Più che su un lungo fiume alla Siddhartha, questa cavalcata folk rock sembra portarci nello spazio profondo, alla scoperta di una consapevolezza superiore, troppo grande per essere racchiusa nel riflesso di uno specchio d'acqua. Questa volta non interverrò durante l'ascolto del brano, così vi lascio avvolgere dal suo climax, senza interruzioni. Faccio solo un breve cenno adesso ai quattro movimenti che lo compongono. Il primo movimento si intitola Chord of Life, il filo della vita, e si apre con la voce e la chitarra a 12 corde di Steve Howe. Percussioni e triangolo precedono le voci, che si affacciano a 1 minuto e 40. Un inizio quasi in punta di piedi, una sorta di nascita sonora di questo iter meditativo. A poco meno di 4 minuti inizia il secondo movimento, Eclipse, una parte lenta e solenne composta dal batterista della band Bill Bruford. La ritmica si fa più marcata, si aggiungono il mellotron e il mini moog. La purezza iniziale dell'esperienza comincia a essere oscurata dal mondo esterno, proprio come in un'eclissi. Al sesto minuto inizia il terzo capitolo, The Preacher, The Teacher, ovvero il predicatore e l'insegnante. Due figure che qui probabilmente si fondono e che richiamano il tema del passaggio del sapere, della conoscenza. L'atmosfera si fa più sospesa e meno intensa, riproponendo melodie e versi dei due movimenti precedenti, ma su tempi diversi. Infine, l'ultimo movimento, Apocalypse, che, nonostante il nome evocativo di caos e morte, rappresenta un momento di distensione. E allo stesso tempo è anche il climax di un percorso che anela alla trascendenza, lasciando nell'ascoltatore un senso di pace e di completamento spirituale. I testi sono anche qui molto criptici, come un po' in tutto l'album, bisogna ammetterlo. Difficile quindi isolare un singolo passaggio chiave. Probabilmente uno dei frammenti più chiari e chiarificatori è quello in cui compaiono il predicatore e l'insegnante prima citati. Ve lo leggo, sperando che la traduzione che vi propongo sia abbastanza accurata. Ascoltavo intensamente, ma non riuscivo a vedere il ritmo della vita cambiare fuori e dentro di me. Il predicatore si è addestrato a perdere il suo nome. L'insegnante viaggia, chiedendo che gli venga mostrato lo stesso. Alla fine saremo d'accordo, accetteremo, immortaleremo che la verità dell'uomo maturi nei suoi occhi, pienamente compiuta alla vista dei semi della vita con te, giungendo rapidamente a patti con ogni espressione rivelata. Signore e signori, ho il grande piacere di lanciare qui su Radio L1, ai Lunedì di Seven, la meravigliosa And You and I.
The moment answers to the dream.
Lunedì di 7.
Be there, reminded of the rhyme. shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you.
E siamo alla fine anche di questo bellissimo viaggio. Infatti su questa chiusa di And You and I termina anche il nostro ascolto dell'album Close to the Edge degli Yes, qui su Radio L1 ai lunedì di 7. Un disco che non solo ha segnato la storia del progressive rock, ma che è riuscito anche a sintetizzarne l'essenza, racchiudendo in sé tutte le sue caratteristiche principali. La sperimentazione musicale, la temerarietà tematica, la propensione per le deviazioni e i cambi repentini, la noncuranza per le regole commerciali o per la durata dei pezzi. La grandezza di questo LP è legata anche al fatto che è stato suonato e cantato dalla formazione classica, quella considerata lo stato di grazia della band. John Anderson alla voce, Chris Squire al basso, Rick Wakeman alle tastiere, Steve Howe alle chitarre e Bill Bruford alla batteria. E proprio Bruford sarà la causa principale del cambio di questa formazione, perché nel luglio del 72, poco prima che iniziasse il missaggio di Close to the Edge, il batterista, nonché cofondatore del gruppo, decise di lasciare la band e passò in qualche modo alla concorrenza. Infatti entrò a far parte dei King Crimson, altri giganti del prog. A sostituire Bruford fu Alan White e il suo arrivo segnerà uno spartiacque per gli Yes, dando vita a un nuovo capitolo della loro carriera. Una carriera che raggiungerà altre vette negli anni, anche se, a mio modesto parere, non saranno mai più così alte come quelle sorvolate in Close to the Edge. A un'analisi attenta, i testi di quest'album possono rivelarsi anche un po' deliranti, ma sono ricchissimi di immagini, riflessioni, invenzioni che impreziosiscono l'immaginario dell'ascoltatore a ogni riproduzione del disco. Ma il vero punto di forza sono le sue musiche. a volte sognanti, a volte inquietanti, ma sempre densissime di sensazioni. Sonorità ricercate che mescolano tastiere, chitarre, sintetizzatori, cori e suoni naturalistici con disinvoltura, trasportandoci in un mondo nuovo e meraviglioso. E questo mondo potrebbe essere completamente frutto della fantasia, come un pianeta lontano. Potrebbe essere il mondo che conosciamo, ma in una visione del tutto rinnovata, fornita da una nostra nuova consapevolezza. O ancora potrebbe essere semplicemente un mondo interiore che, con la musica, noi ascoltatori siamo in grado di liberare e far volare in alto come un rapace. E noi stasera abbiamo potuto volare molto in alto, grazie alla musica, certo, ma soprattutto grazie alla musica degli Yes. A questo punto, come dopo un lungo volo, io mi riavvicino alla superficie e prima di fermarmi planerò un altro pochino vicino al bordo, lungo il fiume, close to the edge, down by a river. Io sono Gianluca Grisolia. È stato un grande onore potervi raccontare a mio modo Close to the Edge degli Yes. E qualunque sia la vostra prossima rotta, buon volo e buon viaggio a tutti.
I'm a real wild one. Wild one. Avete ascoltato
Il Lunedì di Seven. Wild one.